Ben ritrovati da Maurizio Franco, che conduce oggi la terza puntata del primo di due cicli dedicati a Charlie Parker nel centenario della nascita di questo eccezionale maestro dell'improvvisazione jazz, padre fondatore, insieme a Dizzy Gillespie, della linea stilistica denominata bebop. Proprio le pagine realizzate principalmente nel 1945 con il grande trombettista sono state il tema della precedente trasmissione, mentre oggi ci occuperemo della collaborazione con Miles Davis sia nel quintetto storico fondato nel 1947 con Max Roach alla batteria e poi prevalentemente Duke Jordan al pianoforte e Tommy Potter al contrabbasso, ma anche in altre incisioni, a cominciare da quelle californiane del 1946, anno difficile, che vedrà Parker ricoverato per mesi al Camarillo Hospital dopo aver avuto un collasso nervoso durante la registrazione di alcuni brani per la Dial di Ross Russell, tra cui il disastroso Loverman, da lui abiurato e pubblicato a sua insaputa. Russell, che fu anche il tutore di Parker durante il ricovero, sarà anche autore di una biografia sul sassofonista, zeppa però di inesattezze. Comunque le incisioni per la Dial, come le successive per la Savoy, sono tra le più importanti della carriera parkeriana. E noi partiamo ascoltando proprio uno dei brani più articolati, forse secondo solo a Confirmation, tra quelli scritti da Parker, cioè il famoso Moods & Mooch, registrato a Los Angeles il 28 marzo del 1946, con Miles Davis alla tromba, Lucky Thompson al sax tenore, Dodo Marmarosa al pianoforte, Irving Garrison alla chitarra, Vic McMillan al contrabbasso e Roy Porter alla batteria. Era l'articolato solo di Parker in Moods & Mooch, inciso a Los Angeles nel marzo del 1946, con assoli brevi di mezzo chorus per Miles Davis alla tromba, Dodo Marmarosa al pianoforte, Lucky Thompson al sax tenore. Occorre sottolineare che quest'ultimo, fortemente debitore di Coleman Hawkins, non usava la simmetria bop e costruiva principalmente le frasi per periodi ben quadrati, di quattro misure di quattro quarti ciascuna. Parker dimostrava invece di essere già in possesso di un modo di suonare in cui emergeva quasi un dialogo con se stesso ed era anche molto attento alla formazione di un vocabolario di frasi di citazioni sempre più ricco, che comprendeva interi break preparati a tavolino e poi eseguiti. È il caso del celeberrimo break di A Night in Tunisia, inciso con lo stesso gruppo nella stessa seduta di Muse Mouche. È un intervento di quattro misure suonato dopo la lunga esposizione del tema e prima dell'assolo improvvisato. È entrato nella storia e in realtà è uno straordinario esempio dell'arte di Parker, ma, come dimostra la trascrizione di ben 15 versioni del pezzo fatta da Vincenzo Caporaletti, tutte i break di queste incisioni sono esattamente uguali, non c'è una nota differente. E allora ascoltiamo tutto A Night in Tunisia. Assolutamente spettacolare per velocità e coerenza il break di Charlie Parker in A Night in Tunisia del marzo del 1946, oltre al successivo articolato a solo. Erano con lui Miles Davis alla tromba, Lucky Thompson al sax tenore, Dodo Marmarosa al piano, Ervin Garrison, chiaramente emulo di Charlie Christian, alla chitarra, Vic McMillan al contrabbasso e Roy Porter alla batteria. Il break vale quello di Armstrong in Western Blues del 1928, mentre il quintetto storico continuerà a incidere nel 47 e avrà Miles Davis come riferimento alla tromba. Una scelta che serve sicuramente a far comprendere quanto Parker cercasse varietà e contrasto nella musica e quindi ovviamente predilesse un musicista diverso da sé e da Gillespie. Per definire queste differenze, Parker scrisse anche un tema di 8 misure in contrappunto sax-alto-tromba, dove la prima voce è costruita sul suo fraseggio, più frastagliato ed espressionistico, e la seconda su quello più lineare e riflessivo di Davis. Il titolo del brano è Chasing the Bird, la registrazione risale all'8 maggio del 47, del gruppo fanno parte anche Bud Powell al pianoforte, oltre a Tommy Potter e Max Roach. Era Chasing the Bird con la polifonia del tema nel ritornello della struttura classica del song americano, la ABA di 32 misure e con la B senza melodia ma con uno schema armonico su cui improvvisare. Nel tema iniziale vi improvvisava Charlie Parker, in quello finale Miles Davis. Il gruppo era completato da Bud Powell al pianoforte, Tommy Potter al contrabbasso e Max Roach alla batteria, mentre la registrazione risaliva al maggio del 47. L'anno successivo, con Aleu Cha, il sassofonista fa un'operazione analoga con il tema però simile a quello di Chasing. Dicevamo che la scelta di Davis, allora ancora musicista acerbo, certo lontano dalla splendida maturità parkeriana, creava un'alternativa al modo di suonare di Gillespie, che era legato come un fratello gemello, seppure differente, a quello di Parker. Entrambi erano degli espressionisti, mentre Davis era più impressionista, aveva una vena cool assolutamente nuova. Lo stesso trombettista spiegò che la scelta di Parker era dovuta al fatto che lui voleva qualcosa di diverso, un altro approccio alla tromba, un altro concetto del sound, cioè l'opposto di quanto aveva già fatto con Dizzy, quindi qualcosa di complementare al suo suono e in grado di esaltarlo meglio. Molte sono le incisioni con il suo cosiddetto quintetto storico, sia in studio di registrazione anche dal vivo. Per motivi commerciali Parker portava brani originali a cui aggiungeva poi alcune composizioni di Gillespie, ma questo soprattutto nei concerti nei club. E talvolta suonava anche Hot House di Ted Dameron e qualcosa di Monk. Tra le incisioni del quintetto con il pianoforte Duke Jordan ho scelto Scrapple from the Apple del novembre del 1947, e poi di pochi giorni precedente Birds of Paradise, un contraffatto del giro armonico di All the Things You Are di Jerome Kern, il cui tema si basa però sulla introduzione scritta per il brano da Dizzy Gillespie. Ascoltiamoli.
Thank you.
terminava con una specie di polifonia tra il sassofono di Parker e la tromba di Davis, il contraffatto di All the Things You Are, titolato Birds of Paradise, titolo scelto per aggirare il divieto imposto dagli eredi di Jerome Kern di far incidere i suoi brani nello stile bebop, che ha portato tra l'altro la richiesta di ritiro dal mercato delle versioni fatte da Gillespie dei pezzi del compositore americano. Beh, la stupidità umana non ha davvero limiti. Il primo brano era invece Scrabble from the Apple ed entrambi risalivano alle incisioni fatte tra fine ottobre e inizio novembre del 47 con Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Tornando al sistema improvvisativo parkeriano, mi sembra che spesso il sassofonista dialoghi con se stesso, o meglio metta in conversazione due o tre voci, giocando tra l'altro su frasi diverse, costruite su registri diversi, più melodiche quelle nel registro medio, più laceranti a note lunghe quelle sul registro acuto e infine vertiginose quelle che scendono verso il registro grave. È significativo in questo senso il dialogo che ascoltiamo in Embraceable You, inciso sempre con il quintetto storico il 28 ottobre del 47. Due voci in discussione tra loro, ma anche un nuovo modo di suonare la ballad, non più a tempo medio come nell'era dello swing, ma a tempo lento, con più frasi anche a quadrupla velocità rispetto al beat. Altra curiosità, in apertura Parker non esegue il tema di Gershwin, ma vi sovrappone l'elaborazione di un brano pochissimo noto e nella stessa tonalità, A Table in the Corner del 1939. Segno della sua incredibile conoscenza dei pop song americani. E allora con questo Embraceable You, Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz. Mm-hmm.